Quando leggiamo i Vangeli dobbiamo sempre tenere presente che cosa sono. Gli evangelisti non intendono tanto trasmetterci dei fatti, ma delle verità. La loro non è una cronaca, ma una teologia. Quindi non riguarda la storia, ma riguarda la fede. Ecco perché i Vangeli sono sempre attuali per la vita del credente e delle comunità. Ma se si vuole dai Vangeli ricostruire il fatto storico veramente avvenuto, questo è pressoché impossibile. Per esempio, il brano che oggi commentiamo è il Vangelo di Marco, capitolo 10, versetti 46-52, dove l'Evangelista ci presenta che Gesù guarisce un cieco, ma lo stesso identico episodio nel Vangelo di Matteo, i ciechi sono due. Allora, se vogliamo sapere concretamente, storicamente, ma quanti erano questi ciechi? Due, come ci scrive Matteo, o uno, come ci scrive Marco? Non lo possiamo sapere, ma la verità che ci trasmettono sia Matteo che Marco è identica. Vediamola. Scrive Marco: giunsero a Gerico, l'ultima città prima di iniziare la salita a Gerusalemme, dove Gesù sarà assassinato, e mentre partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, e qui c'è una presentazione alquanto bizzarra di un individuo. Scrive Marco: il figlio di Timeo, Bartimeo. Bartimeo non è il nome del figlio di Timeo, è il figlio di Timeo ripetuto ma in lingua aramaica. Quindi l'evangelista per due volte ripete il figlio di Timeo. Perché questa ripetizione è per due volte? Gesù nella sinagoga di Nazareth aveva detto che nessun profeta è accetto in patria, ma è disonorato, disprezzato. Timeo significa onore. Figlio nella cultura ebraica non indica tanto colui che nasce dal padre, quanto colui che gli assomiglia nel comportamento. Allora, figlio di Timeo è l'onorato, colui che ambisce a essere apprezzato dalla gente, mentre Gesù è disprezzato. Il fatto che l'Evangelista lo ripeta due volte indica che anche lui, come Matteo, nella figura del cieco, intende raffigurare, simbolicamente si intende, i due discepoli, Giacomo e Giovanni, che accecati dalla loro ambizione, dalla loro vanità, Gesù aveva detto in precedenza ai discepoli: avete occhi e non vedete, avevano chiesto a Gesù i posti più importanti una volta arrivata a Gerusalemme. Quindi questo cieco è immagine dei due discepoli e sedeva lungo la strada. Lungo la strada richiama la parabola del seminatore, e il seme gettato lungo la strada è quello che non arriva ad attecchire, perché, commenterà poi Gesù, arriva il Satana, che è immagine del potere, e subito lo toglie. Quindi chi ha desideri di primazia, di ambizione sopra gli altri, è refrattario al messaggio di Gesù. Ascolta le sue parole, ma queste non arrivano nel suo cuore, come Giacomo e Giovanni, che hanno ascoltato l'annunzio della passione di Gesù e poi gli vanno a chiedere invece i posti più importanti. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare, come in questo Vangelo grida il posseduto nella sinagoga, e a dire: ecco il motivo della cecità, figlio di Davide. Per lui Gesù è il figlio di Davide. Figlio, abbiamo detto, significa colui che assomiglia al padre. Ebbene, l'attesa popolare del Messia era che fosse il figlio di Davide, cioè si comportasse come il re Davide, il grande re che attraverso un bagno di sangue, attraverso la violenza, conquistò il potere e riunì le 12 tribù. Questa è l'attesa del popolo e l'attesa purtroppo dei discepoli. Loro non seguono il figlio di Dio, ma il figlio di Davide, ed è questo il motivo per cui sono ciechi. Abbi pietà di me, cioè vieni in soccorso alla nostra situazione di sottomissione dei romani. Molti lo rimproveravano, esattamente come ai posseduti dagli spiriti impuri, sono coloro che collaborano con Gesù, ma egli gridava ancora più forte: figlio di Davide. Ecco il motivo della sua cecità. Lui non segue il figlio di Dio, ma il figlio di Davide. Gesù si fermò, ma lui non si avvicina al cieco. Deve essere il cieco ad avvicinarsi a Gesù e seguirlo nella sua strada. E per ben tre volte appare il verbo chiamare. Chiamare significa che questo cieco, esattamente come Giacomo e Giovanni, gli altri discepoli, sono lontani da Gesù. Lo accompagnano, ma non lo seguono. Chiamatelo, chiamarono il cieco dicendogli: coraggio, alzati, ti chiami. E inizia la conversione dei discepoli raffigurata dalle azioni del cieco. Egli, gettato via il suo mantello, il mantello indica la persona, allora gettare via il suo mantello indica la conversione, la rottura con l'ideologia che lo aveva animato, balzò in piedi e venne da Gesù. Come ho detto, non è Gesù che va verso il cieco, ma il cieco che deve andare verso Gesù e lo deve seguire nel suo itinerario verso Gerusalemme. Allora Gesù gli disse, e qui l'Evangelista riporta la stessa domanda che Gesù ha fatto a Giacomo e Giovanni. Quindi si vede chiaramente la relazione tra i due episodi. Che cosa vuoi che io faccia per te? A Giacomo e Giovanni Gesù aveva chiesto, che cosa volete che io faccia per voi? E il cieco gli rispose, non lo chiama più figlio di Davide, ma si rivolge con un termine rispettoso con il quale ci si rivolgeva a Dio, Rabbuni, che è differente da Rabbi. Rabbi, maestro, veniva adoperato per le persone, Rabbuni, soltanto per Dio. Quindi il cieco incomincia a vedere, capisce che Gesù non è il figlio di Davide, ma il figlio di Dio. Che io veda di nuovo. Quindi non era nato cieco. C'era un periodo in cui vedeva, è stata l'ideologia che lo ha accecato. Allora chiede di tornare a vedere. E Gesù gli disse, Gesù non compie nessun gesto, nessuna azione nei confronti del cieco. Va, la tua fede ti ha salvato. Riconoscere in Gesù il figlio di Dio anziché il figlio di Davide è quello che salva l'individuo. E subito vide di nuovo, quindi è tornato a vedere, e lo seguiva, quindi di nuovo si mette al seguito di Gesù, come Gesù aveva invitato a fare ai suoi discepoli, nella strada verso a Gerusalemme, dove Gesù incontrerà la sua passione e la sua morte.